tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
La sfumo i primi di Horizon, mi perdoneranno, però insomma, voglio sfruttare più possibile più tempo possibile per parlare con l'onorevole Nicola Zingaretti. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno e bentornato a Radio Rock. Come
Ciao
stai?
Ciao a voi, bene.
Penso un po' stanco perché
stanco,
sì, ma è una stanchezza sana. della polvere della battaglia politica.
Senti, ti devo fare un sacco di domande perché i nostri ascoltatori hanno scritto parecchie cose, osservazioni anche interessanti, giuste, un po' te le volevo fare anche io, e quindi ti chiedo risposte sintetiche perché voglio fartene il più possibile, so che non hai moltissimo tempo. Partiamo dalla candidatura. Inizialmente sembravi non volerti candidare per queste europee, hai cambiato idea. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Perché hai deciso di farlo?
Elly Schlein, è lei che la ringrazio, ha insistito con un motivo molto semplice. È una battaglia che non è per la prima volta solo tra due idee diverse di Europa, ma è in gioco l'Europa stessa. Ora siamo tutti abituati che l'Europa esiste, ma come diceva Calamandrei sulla libertà è come l'aria, ti accorgi che non c'è quando ti manca. E invece oggi l'Europa è in discussione, quindi tutte e tutti dobbiamo fare qualcosa per difenderla.
Bene, bello che c'è questo su Calamandrei, insomma, sì, torniamo ancora, che ne parlavo proprio poco fa. Elly Schlein, ti faccio sentire una cosa, guarda, un vocale al volo di un nostro ascoltatore, vediamo se lo trovo velocemente, perché qui siamo, ecco qua, tutto in diretta, vai, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Vabbè, il PD, diciamo che, non so, qual è l'ultima affermazione di sinistra che ha fatto, che non sia una cosa generica sui diritti dell'omosessualità. Cioè, contro, veramente non mi sembra ci sia niente di sinistra nel PD. Poi che la politica...
Bene, riassumo così, guarda, molto velocemente, una cosa di cui parlavamo anche fuori onda. Cioè, questo luogo comune, secondo me, in parte è stato così in passato, perché il PD ha messo insieme tante cose diverse e probabilmente non c'era una direzione chiara. Adesso alla destra del PD c'è tutta una parte di centro che, insomma, c'è Salvini, c'è Renzi, c'è Calenda. Il PD ha un'occasione importante. È ancora così? Il PD non dice cose di sinistra?
Ma guarda, io posso dire quello che stiamo facendo, perché è vero che c'è una storia che ha prodotto anche una rottura con un elettorato tradizionale, ma negli ultimi due anni noi stiamo combattendo per la sanità pubblica e per aumentare i finanziamenti. Abbiamo combattuto uniti per il salario minimo, perché guadagnare meno di 9 euro l'ora in questo paese vuol dire essere schiavi, non essere lavoratori o lavoratrici. Abbiamo difeso gli studenti e le studentesse che hanno messo le tende nelle università perché tagliano il diritto allo studio. Per me essere di sinistra vuol dire innanzitutto ridurre le disuguaglianze che la destra sta aumentando, e penso di poter dire che un PD che è tornato ad essere quello che deve essere, tutto quello che ha fatto in questi due anni è un impegno per ridurre queste disuguaglianze. Quindi io capisco che ci sia questa polemica o questa presa di posizione, però prego di guardare anche a una storia che sta cambiando anche grazie ad Elly.
Quindi tu pensi che Elly Schlein sia, insomma, la leader giusta per guidare il PD in questo specifico momento, dando anche quello che, insomma, mi pare di capire che, parlando con le persone, che le persone sentono che manca, cioè una direzione molto chiara, molto definita.
Guarda, se fossero approvate le leggi che ho detto, che noi abbiamo presentato, però siamo opposizione e per questo stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia, questo paese sarebbe molto migliore. Noi quello che, per il quale stiamo combattendo, è un'Italia più giusta per le persone e per il pianeta, e la destra non vuole, questo è il problema. Ora, questo servirà a recuperare? Questo lo vedremo, però sicuramente la strada che abbiamo intrapreso io penso sia la strada giusta.
C'è una cosa di cui si è discusso molto, che si ripete spesso alle elezioni europee, devo dire un pochino anche con la complicità, sono molto sincero, di Meloni, Schlein e tutti i leader che hanno pensato di candidarsi o che si sono candidati, e anche Berlusconi, che è sceso in campo per Forza Italia, evidentemente diciamo dall'aldilà, per chi ci crede. La sensazione, però, a volte, scherzi a parte, è che le elezioni europee vengano viste un po' come il midterm americano, un po' come, come dire, un termometro per valutare una sorta di sondaggio come dire, più evoluto. In realtà non è così. Di Europa si parla molto poco. cosa bisognerebbe rimettere un pochino al centro dell'attenzione in un'elezione che è, ricordiamo, per il Parlamento europeo, non è una, così, un sondaggione?
Allora, diciamoci la verità, che è cruda e dura. Gli italiani, 60 milioni di italiani, senza l'unione, senza l'unità degli europei non vanno purtroppo da nessuna parte. I cinesi sono 1,5 miliardi, gli indiani 1,5 miliardi, noi produciamo 2,000 miliardi di euro di ricchezza, gli americani 22,000 miliardi. Quindi noi da soli non ce la faremmo mai. Uniti abbiamo una possibilità. Per quale Europa? Dipende da chi la governa. L'Europa governata dalle destre è anche pericolosa, perché è l'Europa delle banche e della finanza. Quella che noi vogliamo provare a fare è quella che abbiamo fatto per realtà quando governavamo con Next Generation EU. 270 miliardi di euro per l'Italia, per la sanità pubblica, per l'inclusione sociale, per il diritto allo studio, per la transizione ecologica. È chiaro che c'è un conflitto, per questo sto chiedendo a tutti di andare a votare, perché nulla è scontato e l'Europa sarà anche relativamente a quello che produrrà a seconda di chi vince.
Senti, c'è un tema molto forte che riguarda l'astensionismo e in particolare, poi vedremo meglio, l'astensionismo giovanile, ma sull'astensionismo Giorgia Meloni, che ha detto di avere punti in comune con Le Pen, tra l'altro registriamo questa cosa, dice anche di temerlo, ma non di temere di non temerlo per sé, evidentemente lei altruisticamente lo teme per, diciamo così, per la tenuta democratica del paese. Come la vedi questa cosa e effettivamente quanto sarà un problema l'astensionismo?
L'astensionismo è un problema, ma non per i partiti. L'astensionismo è un problema per le persone, perché se non vai a votare decidono gli altri, perché quello è il luogo delle decisioni. Noi non dobbiamo avere la puzza sotto il naso e capire che tante persone hanno perso la speranza che le cose possano cambiare e quindi provare ad essere, anzi essere, i più concreti possibili. Per questo la campagna elettorale che stiamo facendo deve essere, e proviamo a farla ancorare a temi concreti, ripeto, la sanità europea, perché l'Europa, io ho detto, va difesa, ma va anche cambiata. E se l'Europa è assente su tanti temi, ma la colpa non è dell'Europa come se esistesse un luogo terzo, l'Europa è dei nazionalisti che non vogliono l'integrazione europea, perché se non c'è l'integrazione europea, chi è forte comanda e le persone normali che non hanno nulla se non la democrazia sono più deboli.
Ecco, che si può fare su che si può fare, nel senso, se come io so che tu ritieni e come ritengo personalmente anch'io, ma insomma, che sia un pochino pericolosa, no, questa avanzata delle destre in Europa. Ci sono dei segnali interessanti dall'Olanda, ci sono degli exit poll, naturalmente poi sapremo, ma insomma Le Pen in Francia, AfD in Germania, sembra l'estrema destra ancora in ascesa in paesi strategici. Come si fa e come, diciamo così, a contrapporre qualcosa di importante e ad arginare questo fenomeno che sembra purtroppo in ascesa ancora?
Vedi, le destre populiste raccolgono il consenso su due cose. Uno, cercano il capro espiatorio dei problemi. Dicono sempre la colpa è di qualcun altro. Una volta è l'immigrato, una volta è la sinistra, una volta è l'Europa, una volta è lo Stato, una volta è Mattarella. E la seconda cosa, cavalcano i problemi, li rappresentano. Ma la novità che tutti stanno capendo è che sì, cavalcano i problemi, ma quando governano i problemi non li risolvono mai. Quindi come si risponde? Si risponde dando il buon esempio e costruendo la vera agenda della vita delle persone, che oggi è il fatto che la sanità non copre più i diritti delle persone, che non ci sono più soldi e quindi da dopo il 10 il governo italiano, ma anche non solo quello italiano, ma qui dovrà cercare 20 miliardi di euro, che io mi auguro non siano dei tagli. Ma l'altro giorno la notizia di un provvedimento sulle liste d'attesa, che però non ha nessuna copertura finanziaria, purtroppo è l'esempio di quello che dicevo. Bravissimi quelli della destra populista a cavalcare i problemi, ma poi quando devono risolverli non lo fanno. Bisogna fare una battaglia culturale su questo.
Allora, a proposito di cultura, mi viene in mente, il tema della cultura è stato centrale nella tua gestione della Regione Lazio nei due mandati. Come si può come dire, affrontare e portare in Europa questo tema che credo ti sia particolarmente caro?
Bisogna dirci sempre che la cultura non è un costo, è un investimento. Se lo mettiamo nell'elenco dei costi non ci saranno mai risorse né per la scuola né per l'università, ma è un investimento. Pensiamo a quando si è fondata la Repubblica Italiana, c'era il diritto allo studio. Per andare incontro al diritto allo studio abbiamo costruito le scuole. Pensate se nel 48, nel 50, nel 55 avessero detto: beh, però le scuole costano. Ma non costano, sono investimenti che poi ci si ritrova in termini di competitività del paese e di tasso di civiltà. Quindi la prima battaglia su tutte è capire che gli investimenti in cultura non sono un costo, anzi dico, se pensate che la cultura è un costo, pensate all'ignoranza. Ecco, l'ignoranza è un costo sociale drammatico.
Il fatto che i giovani non siano interessati alla, possano non essere interessati alla politica o possano astenersi in percentuali maggiori rispetto alla media, è una cosa che è vera, ti preoccupa, o è un luogo comune, nel senso che poi, no, si dice spesso i giovani non sono interessati, e invece non è vero?
Ma veramente io li vedo interessatissimi, sono due anni almeno che riempiono le piazze di tutto il mondo sui temi ambientali. In Italia hanno posto da mesi, anzi da anni, il tema di una novità, di un disagio psicologico che è generazionale, anche perché la sfera dei diritti è una sfera delusa. Hanno riempito le università, peraltro chiedendo che si rispettasse la Costituzione sul diritto allo studio. Ecco, io non vorrei che chi dice i giovani non fanno politica è perché non li vuole vedere, i giovani che invece avanzano e fanno delle rivendicazioni. Quindi io penso che in realtà, più che dire che i giovani non fanno politica, dovremmo predisporci ad ascoltarli e a renderli partecipi. Sai qual è la vera tragedia? Che la gran parte dei valori costituzionali che sono previsti dalla Costituzione le ragazze e i ragazzi non li troveranno mai. Allora però, invece di cancellare quei diritti, rimbocchiamoci le maniche e facciamoglieli conoscere quei diritti, altrimenti cadremo nella retorica di dire ma i giovani vanno all'estero, e lo credo che vanno all'estero.
Senti, ti faccio una domanda, ti chiedo una risposta secca e decisa, e proprio senza ambiguità e tentennamenti, come so che farai. Olanda, Norvegia, Irlanda, recentemente anche Slovenia, hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Secondo te l'Italia dovrebbe farla questa cosa?
Secondo me adesso sì, perché dobbiamo dare dei segnali forti contro Netanyahu, non contro Israele, contro il governo di Netanyahu, che è un dramma anche per la democrazia israeliana. Bisogna fare degli atti simbolici che rendano chiaro che il mondo non può continuare ad assistere a quello che Netanyahu sta facendo. Lo dice uno che è convinto e continuerà a farlo, difenderà sempre il diritto dello Stato di Israele a vivere in pace e sicurezza. Ma oggi questo è messo in discussione da Netanyahu, che ha una politica folle e va fermato.
Invece, per quanto riguarda purtroppo il conflitto in Ucraina, che come era abbastanza prevedibile, si sta trascinando da ormai troppo tempo, che cosa si può fare o continuare a fare oppure cambiare rispetto a quello che è stato fatto fino adesso?
Anche il conflitto e l'invasione russa, e quello a cui stiamo assistendo, in parte è anche figlio della assenza di una politica estera e di difesa europea, e quindi conferma che noi dovremmo andare oltre il presente, cambiare radicalmente l'Europa e renderla protagonista anche su questi temi per avere un attore di pace. Altrimenti saremmo destinati solo ad osservare le guerre che ci sono e non mai avere gli strumenti per una politica che cambi le cose.
C'è qualcuno che chiede, anzi metto insieme una domanda che hanno fatto in tanti più o meno: qual è la priorità numero uno in questo momento in Europa, secondo te? La prima cosa, il primo problema che l'Europa dovrebbe affrontare?
Superare il diritto di veto che tiene bloccata l'Europa. L'agenda delle cose da fare, dobbiamo dirci la verità, è impossibile se noi non superiamo questa condizione per cui un paese che non è d'accordo blocca il provvedimento. Poi verrà tutto dopo, verrà il sociale, l'unità fiscale ad esempio. È indecente che chiudono i negozi nei borghi, nei paesi, nei centri storici, anche perché qui si pagano le tasse che bisogna pagare e poi ci sono i paradisi fiscali in Europa. Ma anche qui la colpa non è dell'Europa, ma è dei nazionalisti che pongono il veto per fare questo salto in futuro. Quindi la prima cosa, superiamo il diritto di veto, aumentiamo il bilancio europeo e aggrediamo l'agenda sociale e produttiva di questa nostra comunità.
C'è qualcuno che ha ritenuto, non riguarda il PD, riguarda un altro partito, in lizza alle elezioni, però qualcuno ha ritenuto la candidatura di Ilaria Salis una mossa utilitaristica, una mossa che rischia di svilire il ruolo delle elezioni. Credo che tu in realtà avessi mostrato un'apertura rispetto a questa idea di candidare Ilaria Salis. Come la vedi?
Ma io ho sempre detto che dipendeva molto da lei e dalla sua famiglia, ovviamente, perché è un tema delicato, parliamo di una persona che sta vivendo una vicenda personale molto delicata e penso che se ha fatto questa scelta bisogna rispettarla, anche se appunto non è del mio partito, ma di fronte a questi temi così drammatici bisogna solidarizzare con chi sta nell'occhio del ciclone.
Ci siamo visti prima delle elezioni, delle politiche, insomma, che hanno visto la vittoria di Giorgia Meloni e del suo schieramento, abbastanza scontata perché insomma era previsto. A distanza di un paio d'anni, il bilancio è peggio del previsto, meglio del previsto o esattamente come era previsto e prevedibile? E c'è una cosa che invece ti ha stupito positivamente e una che proprio invece non riesci a mandare giù?
Guarda, non mi aspettavo che dicessero così tante bugie, questo è il problema fondamentale.
Sai, un pochino meno bugie, dicevi. Un pochino meno bugie.
Perché che non la pensassero come me l'avevo capito, okay. E lo sapevamo, e vabbè. Però la cosa che mi colpisce è che non si assumono le responsabilità di quello che fanno, negano l'evidenza, come appunto l'altro giorno, per cui a 4 giorni dal voto dicono c'è il problema delle liste d'attesa. Peccato che sono 2 anni che hanno tagliato la spesa reale della sanità e fanno un provvedimento e vanno in televisione a dire ora risolveremo il problema, ma non è finanziato. Ecco, io non mi aspettavo questo aspetto di non assumersi le responsabilità, di dire bugie, come quando, ce lo ricordiamo tutti, ci fu la vicenda dell'accise sulla benzina e poi vanno in televisione a dire ma io non ho mai detto che sono contro... sono per, sì, tagliare la cifra. Cioè, è una cosa pazzesca.
Devo dire che i social in questo stanno facendo un bel lavoro, perché stanno mettendo insieme delle dichiarazioni messe proprio giustapposte che insomma rendono chiaro a tutti voi. Nel senso,
ma infatti io sono ottimista perché non è come se non avessero fatto conto, occupando tutti gli spazi dell'informazione tradizionale, che i social da questo punto di vista sono il più grande controllore, per fortuna, di chi fa politica.
Invece, ragazzi, io chiedo soltanto una cosa, per favore, una sola cosa, a chi scrive, Daniele, ma tanti altri, destra e sinistra sono uguali, destra e sinistra sono uguali. Ora, si possono dire tante cose, ma che destra e sinistra siano uguali in questo momento, poi tra l'altro, il che non vuol dire che magari è meglio la destra, o meglio la sinistra, però che siano uguali, come è possibile che ancora si ritorni a questo destra e sinistra sono uguali? Poi se vai a vedere Nicola spesso è qualcuno che dice che era contro il Green Pass e quindi qui trova la trasversalità, che era contro Umari, era un pro Putin, spesso poi c'è questa linea, no? No vax pro Putin, eccetera eccetera, però come si fa oggi ancora a pensare e a dire una roba vado al mare perché tanto sono uguali?
Ma guarda, faccio un esempio: quando io ho fatto il presidente per 10 anni, quando tagli quasi del 5% la spesa reale della sanità, questa scelta porta con sé una cosa semplice, che chi c'ha i soldi si cura, chi non ce l'ha non si cura più. Qui c'è una grande differenza. Io credo che bisogna investire sulla sanità pubblica, perché in Italia bisogna continuare a curarsi con la tessera sanitaria, ricco, povero, nord, sud, centro, piccolo paese o i quartieri paroioli. La destra sta costruendo le condizioni per cui si curerà solo chi ha la carta di credito. Ecco, tra tessera sanitaria per le cure e carta di credito c'è un abisso. E l'abisso tra la destra di classe e una sinistra che vuole semplicemente applicare l'articolo 3 della Costituzione Repubblicana. Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti sociali. Poi può riuscirci, non può riuscirci, puoi fare autocritica, ma sono 2 strade alternative.
Una cosa, prima di salutarti, perché so che devi scappare, mi è molto caro, allora io adesso non è che voglio parlare bene di Radio Rock e dire che perché sono il direttore di questa radio, chiaramente, se no sembra e porto la... No, non lo faccio, lo faccio molto volentieri, in realtà, però dico, oltre che da 40 anni, oltre che ottima musica, noi cerchiamo anche di essere una finestra di informazione, di dire le cose alle persone, di raccontare quello che accade. La situazione dell'informazione in Italia in questo momento è davvero preoccupante, come sostengono alcuni. Parlo, penso, non so, per esempio, i giornali a destra praticamente ce li ha ormai soltanto un soggetto unico che ha praticamente tutti i quotidiani di destra. A sinistra c'è qualcosa, si parla molto spesso anche della situazione dei giornalisti, che è sempre più precaria, che è sempre più complessa. Poi le televisioni, non ne parliamo. Qual è lo stato di salute, secondo te, dell'informazione in Italia?
È preoccupante, però forse ti sorprendo, per me la cosa importante non è tanto destra o sinistra, ma è la libertà. Garantire ai giornalisti e all'informazione la libertà di dire quello che si pensa. La democrazia senza la libertà di opinione non è più democrazia. E quello che dobbiamo difendere non è, per capirci, ma neanche noi, il giornalismo di sinistra. Dobbiamo difendere la libertà delle persone, delle emittenti, del pluralismo dell'informazione. Quello che è accaduto alla RAI con Scurati è grave, non perché Scurati è un uomo di sinistra, ma perché lì si è negata a un intellettuale la libertà di esprimere la propria opinione. E io penso che gli italiani, questa è un'emittente autonoma e libera, vadano proprio alla ricerca di serietà e di libertà e siano disponibili a confrontarsi anche con idee diverse una con l'altra. Ma quello che è minacciata oggi è questa ossessione di dire: visto che abbiamo vinto, facciamo quello che ci pare. Ma in democrazia, in Italia, non è così. Chi vince deve governare, non può comandare, perché i conti su questo punto sono già stati fatti alcuni anni fa.
Sentiamo velocemente un ultimo messaggio a caso, Lorenzo.
Tornando alle cose serie, una domanda per l'onorevole Zingaretti ce l'ho. Sì. Cioè, come facciamo a rendere la politica fruibile ai giovani? Perché
abbiamo in parte già
risposto. Secondo me gliene frega poco. Delle europee proprio zero. Cioè non gliene frega proprio niente. Io vedo i giovani d'oggi che di politica non si interessano proprio.
Abbiamo già in parte risposto a questa cosa. È una generalizzazione, evidentemente.
Sì. Una cosa. Allora, non ripeto quello che ho detto, però vi assicuro che io ho aperto, si chiamano gli slot della campagna elettorale, dopo le 22:30, e da 30 giorni quasi tutte le sere faccio una birra con Nicola, cioè nei locali, nei pub, nei chioschi. L'ultima Ostia l'altro giorno fino a mezzanotte e mezza l'una, l'ho fatto a Perugia, ovunque. Oh ragazzi, sono sempre pieni di ragazze e di ragazzi che mi tengono fino a notte a parlare, a discutere. Ripeto, io non credo a questa semplificazione. Casomai, visto che siamo in una radio, c'è un'altra sintonia, nel senso come FM, e quindi bisogna parlare su quella sintonia lì per aprire un canale di comunicazione. Ma questa idea che non gliene frega niente, io proprio non ci credo.
Bene, parlando di musica, cosa hai scelto musicalmente, Nicola, per salutarci?
Allora, in campagna elettorale, da sempre, io metto all'inizio e alla fine dei miei eventi Born to Run di Bruce Springsteen.
Beh, insomma, direi ottimo, Radio Rock è perfetta, quindi l'ascoltiamo tra pochissimo. Io ricordo che è importante, ragazzi, ricordare che domani già si vota, domani è sabato 8 giugno, i seggi apriranno alle ore 15, chiuderanno alle ore 23, domenica tutto il giorno dalle 7 alle 23, con naturalmente il vostro documento d'identità, la tessera elettorale. Io ringrazio Nicola Zingaretti, Partito Democratico.
Grazie,
che è stato con
voi.
Noi quest'oggi, è tornato a trovarci, in bocca al lupo. Naturalmente dico ai leader che non sono passati per Radio Rock che se vogliono fino a mezzanotte noi li ospitiamo oggi, non dicano poi: ah, però ha parlato Zingaretti, io non ho parlato, perché l'opportunità noi chiaramente la diamo a tutti. Nicola Zingaretti è stato così cortese da venirci a trovare in studio e rispondere alle vostre domande, quindi lo ringraziamo per questo. Alla prossima, grazie Nicola. Ciao,
grazie a voi.
Ciao, grazie. Chiudiamo con Born to Run di Springsteen subito dopo la pubblicità.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.